Ti sei casa e me la sparo qui.
Mi casa su casa.
No. Ci ubriachiamo. No. Spacchiamo tutto. Cosa? La radiamo al suolo, questa no. Merda di casa!
Allora, no, un attimo.
Sono due a casa!
La tua casa è piccola ma carina, Jack.
Hello, c'è nessuno in casa, eh?
10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? E puzzava?
Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare!
La casa, quindi singolare. La casa.
Giube, siamo a casa.
In modalità smart working.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Su Unica Radio state ascoltando la seconda puntata di Cult Fiction. Qui ai microfoni le voci di Tony Ukedu e
Denise. Ciao, benvenuti nella seconda puntata.
Siamo sopravvissuti all'inizio della nuova stagione, nonostante tutto, con Tenet e tutto quello che ne è conseguito.
Ah, nuova stagione che poi insomma un po' fiacca.
Ma perché? Vabbè, una stagione particolare, al cinema c'è quello che c'è, però non possiamo lamentarci, perché i cinema hanno riaperto e possiamo tornare. E infatti siamo tornati per andare a vedere
l'unico altro film che c'è in programmazione, ovvero New Mutants. E infatti questa puntata, riassuntino for Dummies, abbiamo il primissimo X-Men, il bellissimo X-Men del 2000 di Bryan Singer, perché poi vi faremo la recensione, anzi prima vi faremo la recensione di New Mutants, che è il 13° film della saga degli X-Men.
Quindi una puntata X,
sì.
Una puntata mutante.
Esatto, che muta anche,
esatto,
in evoluzione.
Non è solo tra mutanti, ma c'è qualcosa di apocalittico in qualche modo, visto che anche gli X-Men hanno parlato di Apocalisse, e avremo come ospite Emanuela Rossi, regista dell'opera prima Buio, che sta facendo un tour nei cinema. È uscita durante la quarantena il primo film in streaming per le sale cinematografiche e insomma ci racconterà un po' com'è andata.
Poi non mancheranno i trailer. Che speriamo saranno di più stavolta, visto
un
che
sacchetto un po' più,
è un po' più ricco.
E poi nulla. È arrivato il momento di ascoltare il primo brano. Vabbè, potremmo fare consigli per gli acquisti, ovvero seguire Cult Fiction sui social, su Instagram, su Facebook, Unica Radio, sugli stessi social, ma sono cose che sapete.
Vi diremo alla fine i titoli di coda.
Di coda, esatto.
Bene, allora ci ascoltiamo un brano.
In questo caso, proprio per iniziare con X-Men, il brano che ha accompagnato il trailer durante la promozione di 3 anni di New Mutants, ovvero i Pink Floyd con The Wall.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
Hey, teacher, leave them kids alone.
vivo della puntata. Iniziamo subito con una recensione a caldo, ve la introduciamo brevemente. New Mutants, l'abbiamo già detto, film del 2020 che ha avuto una gestazione lunghissima, 3 anni di trailer, date di rimando, di uscita, trailer che facevano la parodia del trailer con le date di uscita, insomma un
materiale per me.
Esatto, un film che è diventato un meme e che finalmente è approdato nelle sale cinematografiche dopo una pandemia.
Noi siamo andati a vederlo. Chi ha diretto questo film?
Boom.
Josh
Boone.
Con un cast abbastanza assortito.
Sì, abbiamo delle piccole giovani star.
Tuggy Bronze,
Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, fantastica in Split. Abbiamo anche Charlie Heaton, che è quello di
il ragazzino alto biondo di
Stranger Things, esatto,
il fratello di Will,
esatto, lui. E poi altri due personaggi, che Blue Hunt e Henry Zaga, che
impareremo a conoscere,
esatto. Quindi ci ascoltiamo la recensione?
Ci ascoltiamo la nostra recensione a caldo.
Bene, recensione a caldo di The New Mutants. Ebbene,
fai l'intervista a me.
Sì. Che film sei andato a vedere?
Allora, simpatico, mi è piaciuto. Cioè, per aver aspettato 3 anni...
Ne è valsa la pena.
Oddio. Non è che ha fatto il botto, diciamo che non mi ha lasciato né entusiasta né delusa, proprio normale.
Pregi, difetti di questo film? Le interpretazioni? Qualcuno ha centrato, qualcun altro no?
Tutti bravi, forse Anya Taylor...
Joy?
L'attrice.
La bimba di Split.
Esatto, forse era un po'...
Il personaggio più debole. Più figo, ma... Mi interpretato un po'
fuori parte, non lo so, e forse anche il doppiaggio che non era al top, però gli altri erano a posto. Maisie Williams troppi secondo me riferimenti a Game of Thrones in alcuni punti.
Però tutti quanti i personaggi erano abbastanza approfonditi,
sì, no,
cioè avevano un buon trascorso credibile alle spalle.
Sì, ma siccome ci sono pochi personaggi, l'ambiente è unico, giocare sulle backstory che vengono piano piano rivelate durante il film è l'unica cosa che ovviamente ti tiene, che crea dinamica. Poi non lo so,
la dottoressa era quella meno coltivata, ma volutamente, probabilmente perché potrà avere riscontri in un futuro,
sì,
di questa serie, di questi ragazzi
di cui non abbiamo scene dopo i titoli, perché mannaggia la malora.
Sì, ci hanno
imbrogliato
per il giro.
No, ecco, una cosa che forse, che uno dei motivi per cui forse non mi ha entusiasmato molto, è che diciamo che dalla prima scena avevo già capito un po' lei, che diciamo che avevo intuito più o meno dove voleva andare il film, che la protagonista era una che comunque aveva un potere tale per cui, evitiamo di fare spoiler, mm-hmm, un potere tale per cui avrebbe influenzato gli altri e...
Ok, sì,
mi sembrava un po' telefonata la cosa, però vabbè, ci sta, forse per questo.
È seminato parecchio dall'inizio.
Sì, beh, sì, sicuramente.
Non lascia molta immaginazione a ciò che succederà poi. Ciascun personaggio ha le proprie paure.
Sì, non siamo molto briosi per questa recensione. Non ci ha lasciato carichi come Tenet.
Non è un film fenomenale, né in male né in bene. Quindi...
Tiepidino.
Sì, lascia...
È un bel film,
lascia
simpatico.
Il tempo che trova.
Esatto.
La sala che trova.
No, l'unica cosa interessante è che ci sono dei riferimenti a Logan. Di questa cosa che... Di questa agenzia parallela a Xavier, che fa da competitore.
Sì.
In negativo.
Il cepu dei mutanti.
Esatto. Devo capire chi sono.
Beh, avranno sicuramente estrapolato quanto più materiale possibile dei fumetti, che io non leggo, perché sono un poser.
Una cosa buona sono stati i popcorn.
I popcorn sono durati per tutti i film.
E una cosa negativa sono state quelle due ragazzine vicine che stavano fisso blaterando durante tutto il film.
Quindi se tale giorno, tale ora voi eravate al cinema e ci state ascoltando, siete delle stronze.
Esatto.
Perché non si parla al cinema.
Esatto. Nonostante la mascherina che non avevano. Ecco.
Beh, perché la voce si sentiva chiaramente, quindi
infatti
non era tipo Kenny di South Park, era, si sentiva chiaramente. Buoni?
Buonissimi.
Perfetto. E poi che altro dire? Poi c'è la torcia umana, un fratellino della torcia umana. Assomiglia molto alla testa calda dei Fantastici 4.
Ma neanche, non è così testa calda.
Beh,
si scalda perché ha paura, poverina. Si
sì,
addosso,
certo.
Si fiamma addosso.
Però si infiamma, è tutto un fuoco, tutto un freddo.
Però bisogna dire che è gnocco, eh.
Ecco qua.
Ne hanno scelto uno gnocco proprio perché facendo un personaggio che si infiamma come la torcia umana, appena si infiamma si bruciano i vestiti e bisogna vedere il fisico che c'è sotto.
Si deve coprire con le travi della chiesa.
Esatto, gnocchissimo.
Già. Poi,
c'è anche un personaggio di Stranger Things.
Sì.
Di cui non mi ricordo
quello
il nome.
Quello che esplode. Sì, lui si lancia, esplode, si rompe tutte le ossa.
Diciamo che sì, i poteri, alcuni poteri.
Sono tutti personaggi acerbi. Non sanno cosa fare. Quindi si scassano subito, sono super che si guastano.
Sì. Non è Magic, lei
è tosta.
Lei ha molto più padronanza dei suoi poteri. E anche Maisie Williams.
Sì.
Gli altri due, il maschio un po' meno, perché ovviamente
maturano dopo,
esatto.
I maschietti, quindi sono un po' imbranati, ridicoli in questo.
Poi per aver aspettato 3 anni. Secondo me lo volevano.
Aspettavamo 4, non è che sarebbe cambiato.
Se non usciva, diciamo, prima a questo punto. Più che altro, secondo me, hanno molto tagliato le parti più orrorifiche. Cioè, secondo me aveva un'impostazione molto più orrorifica all'inizio. Poi ci ha messo mano la Disney.
Dici?
E ha
reso tutto quanto un po' più topolino.
Un pochino.
Può essere. Beh, ci sono gli uomini lunghi che sorridono.
Quelli sono inquietantissimi, cazzo.
Quelli sono i migliori. Hanno anche qualche richiamo ad altre saghe horror.
Beh, sì.
Smiley, anche il nome. Quelli erano fighi. L'orsacchiotto, il teddy bear, pedo bear.
L'orso finale, cioè l'orso in generale. Boh, è il potere di lei che mi sa un po'. Il potere di lei, della protagonista, è un po'.
Della Cherokee.
È un po' insipido, non lo so.
Potevano pensarci di più. Boh, detto ciò,
guardatevelo se siete appassionati della saga, ma diciamo che non ci si perde nulla a mancare.
Ma perché non c'è Hugh Jackman?
Esatto. Ma già non si sente. Non si sente l'assenza di cioè, vabbè.
Xavier.
La grande presenza scenica di Hugh Jackman.
Magneto.
Ian McKellen.
Ian McKellen, Fassbender. Se volete andare a vederlo andate, se non volete andare a vederlo non andate. Tanto non fanno spinta, quindi.
Infatti.
Torniamo a casa.
Sì, aiuto. Dai.
We'll be right back.
che parlavamo di X-Men, abbiamo ascoltato un brano ancora una volta tratto da X-Men, First Class però in questo caso, e si trattava di Green Onions di Booker T and the MGs. E ora?
Ci ascoltiamo i trailer.
Pochi ma buoni, tanti ma scarsi.
Speriamo.
Troveremo un compromesso.
Esatto. Allora, ce li ascoltiamo.
Yes. 01 Distribution presenta in concorso a Venezia 77.
La tua idea di felicità.
La lotta.
Karl Marx è il padre del socialismo, della lotta di classe. E di Eleonor?
Il futuro è dalla nostra parte.
La protagonista di una nuova rivoluzione.
Ora tocca a me vivere.
Miss Marx, dal 17 settembre al cinema.
Quando i mutanti all'inizio hanno avuto i poteri, potrebbero aver fatto male a qualcuno. Questo posto prende la tua più grande paura e ti costringe a viverla. Fino a quando non ti uccide.
New Mutants, solo al cinema.
Cosa succede se il dottore è malato?
Non posso visitare stasera.
Non ce l'ha un sostituto.
Ci pensa lui.
Mani in alto.
32 gradi.
Ricomincia, ma mira la fronte.
Buonasera, sono il dottor Nanunaninani.
Mamumani.
Arriva al cinema la commedia più divertente dell'anno.
Dottore, che mi succede?
Ce l'è fatta addosso, mi pare.
Ma no!
Chiamate un dottore dal 10 settembre al cinema.
E se un giorno scoprissi che sono i tuoi ultimi momenti accanto al tuo migliore amico?
Che ci fai qui?
Mi sono trasferito, non ti mollo più.
Arriva al cinema il nuovo Quasi Amici.
Devo sapere cosa hai voglia di fare, così lo facciamo insieme.
Il meglio deve ancora venire, dal 17 settembre al cinema.
A volte mi chiedo come abbiamo fatto a diventare amici.
Sono un chirurgo del policlinico. C'è stato un incidente all'incrocio con il ponte della statale.
Alessandro Gaspar.
Lavori da un giudeo di merda!
Dai rispetto, Marcello.
Sara Serraiocco.
Non ce l'ho fatta.
Ho paura.
In concorso alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia. Non odiare. Un film di Mauro Mancini. Dal 10 settembre al cinema.
Questi erano i nuovi trailer cinematografici. Beh, sono decisamente molti di più rispetto alla settimana scorsa, però
c'era materiale.
Guarda, togliamoci subito il dente con
colpi più forti, esatto. Le cartucce migliori.
No, le cartucce peggiori.
Ah, ok, quindi concludiamo col dolce.
Esatto, sì. bello dolcino, ci piace il dolce alla fine. Allora, New Mutants, il trailer l'abbiamo già sentito, l'abbiamo recensito e tutte le cose. No, non è vero. Vabbè, poi abbiamo di nuovo la commedia più divertente dell'anno, sicuramente francese, chiamatemi il dottore. Titoli memorabili. E poi abbiamo un'altra commedia che non sappiamo se sia italiana o francese, forse è francese anche questa.
Una produzione italo-francese.
E si chiama
Il meglio deve ancora arrivare. Anche perché se non può essere questo il meglio.
Che l'hanno
ancora arrivare.
Infatti, che l'hanno definito poi il nuovo Quasi Amici, cioè praticamente i francesi, dopo che hanno fatto Quasi Amici,
hanno un metro di giudizio e loro hanno zero. Dopo Godard, dopo Truffaut, hanno
Quasi Amici. Sì, ormai tutte le commedie che vogliono fare le fanno sulla base di Quasi Amici. Ok, andiamo ai film più interessanti, candidati anche a Venezia, alla
settimana della critica.
Alla settimana della critica della Biennale d'arte cinematografica di Venezia. Il film più interessante è quello di Miss Marx, che riguarda la figura di Eleanor Marx, ovvero la figlia dell'omonimo Marx.
È diretto da una donna, la Susanna Nicchiarelli, che ha anche sceneggiato il film e sta facendo parlare di sé. Nei panni di Eleanor Marx abbiamo Romola Garai.
Un film biografico, storico, drammatico, distribuito dalla 01 Distribution.
Italo-belga.
Esatto, e che vedremo finalmente nelle sale il 17 settembre, quindi un titolo da tenere d'occhio. E poi l'altro film in Venezia qual è?
E poi volevamo concludere col dolce, però qua ci sono i fascisti che non sono così tanto dolci. Anzi, fanno ancora parlare di sé. Abbiamo Non odiare, in uscita il 10 settembre, quindi oggi, e vediamo il protagonista Alessandro Gassman.
Gassman!
Con un dubbio etico non da poco.
Sì, ma molto curiosi.
Interessante, molto cupo, molto interessante.
Anche
molto
perché così
affascinante.
Alessandro un po' si mette un po' in gioco, perché c'è bisogno di attori che si mettano in gioco.
Sì, sì, vabbè, ha fatto un figurone con il premio.
Lo so, però il premio è di un paio di anni fa.
Esatto, però uno rimane a pensare a cosa fare a lungo, no? Uno ci pensa bene e poi farà la cartuccia migliore.
Ah, ok.
No.
No, non lo so.
Prendi uno come Uno come Nicolas Cage, che fa 6 film all'anno e fanno tutti quanti cagare.
E poi arriva quello che gli dà l'Oscar, no?
È stato David Lynch a fargli prendere ciò.
Esatto.
Quando valeva ancora. Ma comunque.
Quindi anche questo è un titolo da tenere d'occhio.
Esatto.
E chissà, magari lo recensiremo per la prossima
potremmo
puntata.
Parlarne. O di lui, o di lei, o di Gasman, o di Miss Marx.
Se potessimo parlare di Gasman, padre.
Allora dovremmo fare cult fiction old school.
Sì! Profumo di donna, bellissimo. Vabbè, comunque.
Ad ogni modo.
Ci ascoltiamo un brano?
Ci ascoltiamo un brano, e visto che abbiamo ascoltato il trailer di Il meglio deve ancora venire, ascoltiamo il brano che accompagnava quel trailer, ovvero Memories dei Maroon 5. Ce l'ascoltiamo. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your.
Fiction su Unica Radio.
Ritorniamo su Cult Fiction, ed è arrivato il momento dell'intervista. Un ospite donna, una regista, e si tratta di Emanuela Rossi, la regista di Buio. Benvenuta Emanuela.
Salve a tutti, piacere, e contenta di essere con voi nella bella terra di Sardegna.
Grazie mille, grazie a te per la disponibilità. Abbiamo già accennato Buio, uno dei primi film, anzi forse ha esordito in Italia con la distribuzione in digitale. Tra l'altro è stato un film un pochino profetico, perché raccomandava di restare a casa, il tormentone durante la primavera che ci ha tenuto con il muso alla finestra. Non era intenzionale, vero?
No, guarda, assolutamente no, perché io chiaramente il film l'ho scritto già 3 anni fa, se non 4.
Mm-hmm, un progetto con una lunga gestazione.
Sapete che insomma ci vuole una lunga gestazione, no, per fare un film. E quindi no, non potevo saperlo, però sicuramente avevo un po' la percezione di qualche segnale, no, che ci mandava il nostro pianeta di disagio, questo sì. E quindi è vero che non lo sapevo, ma un po' lo sentivo, diciamo che qualcosa sarebbe arrivato. E quest'idea paradossale del nostro tempo, in cui sembra che tutto sia facile, tutto, no, rivolto all'esterno, poi invece stranamente sembra che tutto ci porti a stare sempre più chiusi. Cioè, se uno ascolta la distopia, è proprio quello, no? Cioè, diciamo, gli autori distopici ci sono sempre stati,
sì.
Vabbè, diciamo, i grandi prevedono 40 anni in anticipo. Io molto modestamente qualche mese.
In questa occasione hai avuto la possibilità di lavorare con tre protagoniste giovanissime. Come è stato lavorare con loro, tra l'altro anche giovanissime, ma anche di età diverse? Hai creato un piccolo nucleo familiare al femminile che ha trasmesso tanto. È stato facile, è stato semplice? Hai imparato anche da loro magari qualcosa confrontandoti con le ragazze?
Guarda, io negli ultimi anni ho frequentato tanto un corso di recitazione e quindi, diciamo, sono stata abbastanza in contatto con persone molto giovani.
Mm-hmm.
E in qualche modo questo film voleva essere rivolto sia, insomma, le protagoniste sono piccole, ma anche volevo che parlasse ai ragazzi. Questo diciamo, rapporto è stato bellissimo, perché davvero si è creata una specie di sorellanza, diciamo, in cui ero un po' io la mamma maestra e loro le sorelle, e una andava a casa a dormire a casa dell'altra quando facevamo gli incontri delle prove e così, e quindi si è stretto molto il loro rapporto. E no, guarda, è stato molto bello. Poi la prima aveva già fatto delle cose, chiaramente le altre no, però insomma la prima aiutava le altre. E poi ti dicevo, in qualche modo voleva essere un film che parla a un pubblico giovane, e infatti poi ci sono tutta una serie anche a livello musicale di interventi, insomma, di musica addirittura trap, no?
Mm-hmm.
E quindi fatta dai trapper che hanno fatto apposta per il film le canzoni, e quindi sono stata contenta, insomma, di dare anche questa voce, no? In qualche modo è stato come dare una voce ai ragazzi giovani, no?
Esatto.
E addirittura poi anche chiedere di fare le loro canzoni, insomma, e quindi mi sento di aver dato sì un po' una voce a dei ragazzi, anche se poi purtroppo i ragazzi di solito ci vanno poco al cinema, però vabbè.
Hai parlato di Buio come un film dedicato ai ragazzi in qualche modo, e mi ha colpito la frase finale che c'è nei titoli di coda.
Uh-huh.
Se non sbaglio è una frase del tipo: alle ragazze che resistono.
Sì, alle ragazze che resistono, la dedica.
Ecco, potresti parlarci un po' di questa frase, un po' se del motivo per cui magari l'hai voluta inserire, se c'è qualcosa che ti ha ispirato particolarmente?
Beh, insomma, la storia è una storia di resistenza,
sì.
No? Cioè, in qualche modo, il film è un film sulla resistenza, mi viene da dire, femminile, e quindi assolutamente, diciamo, qualcuno ha detto un film così, un femminista dolce, io direi semplicemente un femminile, un film femminile in cui delle ragazze sono sottoposte a delle prove molto importanti, insomma molto forti. Mi sembra che in generale le ragazze e anche i ragazzi, insomma, debbano sempre sopportare delle prove, no? Cioè, la crescita è una prova, no? Ti confronti con vari step, con varie difficoltà. Diciamo, si può inquadrare il film nel genere coming of age, no? Cioè il racconto di formazione in cui questa eroina Stella e in parte anche le sorelle devono superare delle prove, deve superare le prove per poi raggiungere, insomma, la maturità, la sua, in qualche modo, la sua compimento, la sua affermazione, ecco.
Poi ho visto anche che a livello proprio registico c'è una forte impronta autoriale, nel senso che comunque c'è anche a livello di fotografia è tutto molto molto coerente, molto preciso, crea un'atmosfera molto molto particolare, soprattutto anche con il contrasto tra ambienti chiusi e ambienti aperti. E poi mi è piaciuta anche molto la divisione in capitoli, affiancata a delle piccole, dei piccoli disegni notati da Alice nel Paese delle Meraviglie, comunque, perché ho visto che c'era anche il coniglio.
Diciamo, questa è un'opera di Nicoletta Ceccoli, che è una grandissima illustratrice, una delle più, penso una l'illustratrice italiana più importante di San Marino. E si chiamano creature, creature notturne e sì, Alice, nella, Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi era veramente legato al film, no? Queste, posso anche dirti addirittura che io avevo per la prima ispirazione, la primissima ispirazione del film sono state queste immagini, avevo visto una mostra di Nicoletta e sono proprio rimasta creature celesti, scusami, questa è la mostra che ho visto, creature celesti, mi avevano fulminato queste ragazzine, queste bambine, diciamo così candide ma così, no, anche immerse nella difficoltà, no, se vogliamo, delle cose anche un po' difficili, no, ci sono dei draghi, ci sono, e quindi insomma questi disegni mi avevano particolarmente ispirato. Tanto che poi, dopo aver fatto il film, io non la conosco Nicoletta Ceccoli, l'ho chiamata e le ho detto: guarda, vorrei i tuoi disegni, ma io non ho soldi, perché questo è un piccolo film, no? E, se me li dai, diciamo, e lei ha detto: voglio vedere il film, se mi piace te li do, e poi ve la dati. C'è questa ispirazione un po' di favola, un po' di magia. E poi c'è una parte appunto un po' fantastica, no? Nel film un po'...
È una realtà sospesa...
Congelata, è una realtà congelata nel tempo.
Esatto, esatto.
Quindi Emanuela, questo è il tuo esordio cinematografico. Che percorso hai fatto per arrivare a realizzare il tuo primo film? Magari anche il tuo percorso di studi, il tuo percorso professionale?
Allora, guarda, io sono laureata in storia del cinema al DAMS di Bologna e quindi insomma il cinema, l'amore per il cinema ce l'ho sempre avuto. Poi non ho avuto, diciamo, subito il coraggio di fare la regista, anche se avrei voluto, e quindi ho fatto per un periodo la giornalista a Milano nei femminili, però questa vocazione era troppo forte, quindi a un certo punto insomma sono venuta a Roma e ho fatto 3 corsi, soprattutto il primo, il bambino di Carla, che tra l'altro è online, così, e è un bel corso che subito mi ha dato una soddisfazione, perché sono stata sia ai Davide Donatello e a Raffi d'Argento in Cinquina, e quindi insomma ho avuto subito una percezione insomma che fossi, no, che fosse giusto per me fare la regista, e quindi bene. Poi dopo la grande esperienza di Non uccidere, questa serie TV con Emilia Leone, sono stata co-regista di tutti gli episodi, quindi 2 anni di lavoro, e questa è stata una palestra incredibile per me. Lì veramente ho imparato tanto, non ho fatto una scuola di cinema vera e propria, però in questi 2 anni di serie insomma si macina centinaia di ore di girato così, e quindi insomma quella è stata una grande palestra. E tra l'altro insomma era una serie crime, sono stata la prima donna in Italia a fare una serie crime, quindi diciamo mi ha portato poi a fare un thriller come primo film.
E quindi cosa consigli ai giovani studenti che vorrebbero portarsi meglio al cinema e ai primi film?
Che vogliono fare il cinema, io consiglio di fare il centro sperimentale. Secondo me se ancora rimane o la Gianmaria Volontè a Roma, ancora rimangono secondo me le scuole di cinema più efficaci, diciamo. Perché io non l'ho fatto, bello, però insomma chiaramente devi farti le ossa, insomma è molto complicato, no? Infilarsi così. E se è possibile, se uno ha le chiare da subito, forse è meglio che faccia il centro sperimentale.
Ora arriviamo a parlare un po' di Cagliari. Buio ha avuto una distribuzione particolare.
Sì, una distribuzione online principalmente, perché siamo stati colpiti dalla pandemia. Ecco, come hai affrontato questo problema così improvviso di dover distribuire online, di non poterlo fare nella modalità tradizionale dei cinema?
Allora, diciamo che sì, certo, diciamo questo, no? Che Buja è stato fin dall'inizio un film particolare, sia diciamo per il tema e per, no, in qualche modo un po' diverso, no, dai temi del cinema italiano, e poi anche per la produzione, perché appunto è un film completamente indipendente e sostenuto solo dalla Torino Film Commission, e poi anche nella produzione, perché è un film completamente indipendente. E quindi poi diciamo è il fatto di essere indipendenti in qualche modo è un grande problema, no? come potete immaginare, però è anche una libertà, quindi poi a un certo punto noi diciamo quando si è bloccato tutto siamo stati liberi di pensare con la nostra testa, capisci? Abbiamo pensato a questa distribuzione online e quindi abbiamo detto a questo punto usiamo come cassa di risonanza il cinema del territorio, cioè in qualche modo coinvolgendo il cinema del territorio sono loro che in qualche modo coinvolgono il loro pubblico, no? E quindi insomma è stata un'idea vincente. Bisogna dire che abbiamo anche creato la tecnologia per farlo, abbiamo trovato dei nerd padovani, insomma dei ragazzi giovani della Artex di Padova, che hanno inventato questa tecnologia per cui noi riuscivamo a capire quali spettatori arrivassero da quale cinema.
E adesso Buio però sta vedendo la luce in qualche modo nelle sale, stai accompagnando anche tu stessi i film, mi pare di aver capito. Guarda, quanto possibile raggiungi le sale anche tu fisicamente?
Yeah, devo dirti, poi c'è stata questa vittoria del nastro d'accento,
esatto,
speciale per la sceneggiatura, che chiaramente ha fatto da volano, no?
Mm-hmm.
E quindi è logico che insomma in qualche modo ci hanno richiesto, diciamo, il film un po' in tutta Italia. E quindi insomma, per dire, ho iniziato la prima, l'ho fatta a Torino e poi piano piano il giro, no, in tutto il territorio. Io lo trovo una cosa veramente bella.
Decisamente. E se ti si volesse invitare a Cagliari, cosa bisognerebbe fare?
Non molto semplice. Basterebbe, diciamo, che un cinema in qualche modo di Cagliari, se a questo punto insomma mm-hmm. viene da dire, cioè chi ci chiamasse e chiamasse la nostra distribuzione, che è Courier Film legata insomma ad Antonio Carloni,
mm-hmm.
e noi veniamo, diciamo, così come abbiamo fatto in tutte le parti d'Italia, vengo io a presentarlo e spero insomma che questa cosa succeda, perché
e allora lo diciamo ai ragazzi del Greenwich la prossima volta che andiamo, di invitare Manuela Rossi con che ci porta il Buio.
Sì, anche perché poi in sala è un'altra cosa, parliamoci chiaro.
Beh, è chiaro, no? Che non è
assolutamente IPC. Quindi va bene, magari qualche spettatore sì l'ha visto già in on demand, però insomma in sala è tutta un'altra cosa.
Ma perché
cosa
non rivederlo?
E poi perché non rivederlo?
Esatto. Benissimo, Emanuela. Ti ringraziamo tanto per la chiacchierata, per la disponibilità. Ti aspettiamo qua a Cagliari.
Arriverò.
Benissimo.
Più presto, grazie mille a voi.
Grazie a te, grazie ancora.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Cult Fiction su Unica Radio.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast. It's meant to be.
Un brano da Il tempo delle mele, ovvero reality,
che tutti quanti conoscono.
Esatto, perché adesso ci approcciamo verso il riassuntino for dummies.
Esatto.
Che vi abbiamo già anticipato essere quello di X-Men, il primissimo X-Men, quello che poi ha lanciato la saga verso una curva un po'
le montagne russe.
Esatto. Però che comunque l'ha lanciato la saga. X-Men è un film del 2000 diretto da Bryan Singer, con un cast strepitoso, con Ian McKellen, Patrick Stewart, Hugh Jackman, Halle Berry, chi più ne ha più ne metta. È insomma un film che dopo 20 anni ancora resiste, non è invecchiato per niente male, anzi
è ancora lucido, pensa bene, ragiona ancora. Non è invecchiato per niente.
Molto fresco, ecco.
Esatto. Profumo di macchina nuova.
Sì.
E quindi non ci resta che raccontarvelo a modo nostro. E facciamo una chiacchierata, ci mettiamo in mezzo Hugh Jackman.
Sì, e qualche strillo da fangirl, ovviamente.
Un po' di fangirlismo.
Beh, Hugh Jackman è stato il mio primo amore cinematografico, perché dovete sapere che io mi sono appassionata al cinema proprio con la saga di X-Men e proprio con Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Ed è lì ho preso la tangenziale verso i cinecomics Marvel e poi verso il cinema più d'autore, tutte le cose lì, fino ad arrivare ad ora a condurre con Tore questo programma radiofonico sul cinema. Adesso mi commuovo.
Va bene. X-Men 2000, Bryan Singer, ce l'ascoltiamo.
È così che inizia X-Men con una cosa molto leggerissima, ovvero un bel monologo di Xavier sull'evoluzione dei mutanti.
La mutazione è la chiave della nostra evoluzione. Ci ha consentito di evolverci da organismi monocellulari a specie dominante sul pianeta. Questo processo è lento e normalmente richiede migliaia e migliaia di anni, ma ogni qualche centinaio di millenni l'evoluzione fa un balzo in avanti.
Questo per contestualizzare molto molto alla larga ciò che è il discorso dei mutanti, oltre a questo piccolo prologo che fa apripista ai titoli di testa,
accompagnato poi da dei titoli di testa che sembrano molto
molto 2000,
molto sì, Spy Kids 3 dei, quello dei giochi, non so se ve lo ricordate, sì.
Spy Kids 3D,
esatto, Spy Kids 3D, bellissimo quel capolavoro. E con un intro così leggero iniziamo subito con qualcosa di ancora più leggero.
Sì.
Polonia 1944.
Un suggestivo e pittoresco campo di concentramento dove vediamo un ragazzino che viene strappato ai genitori e scopriremo poi più avanti chi sarà attraverso tatuaggini che facevano quei simpatici bastardi. E possiamo intuire chi è perché, insomma, spaccia un cancello con la forza del pensiero.
Sì, si attacca quasi come un magnete, letteralmente.
Esatto.
E chissà chi sarà questo qui.
Chissà.
E qui è presentato uno dei nostri personaggi in una tragedia Esatto. A cui segue un altro personaggio che viene traumatizzato.
Esatto, perché ci sono due piccioncini,
sì,
in camera da letto, due giovanotti che si vogliono bene.
Due adolescenti.
E quando sono sul più bello per concludere
qualcosa,
lei ci va giù pesante.
E lo stende in coma per 3 settimane.
Non lascia tremolare.
Che cosa è successo? L'ha solo toccato con le labbra, l'ha solo, esatto, baciato. E lei scappa.
Me l'ho toccato!
Marie!
Non sa che casa abbia!
David!
Non sa che casa! Lei stavo solo! Io! Non mi...
Chiamano,
è traumatizzata, è scioccata da questa cosa, sì.
Suggestionata da questa bellissima esperienza.
Anche perché sta infiammando il conflitto politico tra i mutanti e quelli che invece vorrebbero che i mutanti venissero schedati, catalogati e
osservati, cosa che non liberi.
Esattamente, una cosa che la storia ha già presentato in diverse occasioni.
Questo accade in un congresso dove il nostro Patrick Stewart, calvo,
è in sedia a rotelle,
osserva Jean Grey,
sì,
che ci mette la faccia davanti al senatore
Kelly.
Però ci mette la faccia e non fa una bella figura, perché lui prende il sopravvento e la fa a merda.
C'è una ragazza in Illinois che può passare attraverso i muri. Che cosa può impedirle di entrare nel cavo di una banca? O alla Casa Bianca, perché no? Oppure nelle nostre case.
Senatore,
e ci sono
Kelly,
persino delle voci, dottoressa Gray, di mutanti che sono in grado di entrare nelle nostre menti e controllare i nostri pensieri.
In tutto ciò sta ascoltando anche Eric Lancher.
Esatto.
Che in una bellissima inquadratura, molto col viso in ombra, della regia fantasmagorica di Bryan Singer, lo vediamo per la prima volta sullo schermo. In questo bellissimo confronto, primissimo confronto con Charles Xavier.
Esatto.
E scopriamo che sono vecchi amici e che Eric è molto probabilmente il mutante del campo di concentramento.
Esatto.
Che cosa sei venuto a fare?
Perché fai domande di cui conosci già le risposte?
Non perdere la fiducia negli umani.
Che cosa vuoi che faccia, Charles? Ho già sentito questi discorsi in passato.
È stato molto tempo fa.
Che non è per niente d'accordo con l'idea di Charles di, come dire, cercare un approccio pacifico con gli umani, ma lui vorrebbe invece la supremazia, sì, diciamo, dei mutanti, perché sa già che gli umani li vogliono ghettizzare e condannare. Lui, ovviamente, col passato che ha avuto, non vuole
qualcosa dei ghetti.
Esatto, non vuole ripetere la storia.
Ognuno c'ha le sue ragioni.
Infiamma un conflitto morale. Ma torniamo a Rogue.
Lei è scappata e si ritrova in un pub con dei brutti ceffi che scommettono su dei combattimenti in una gabbia, dove qua vediamo un losco figuro di spalle, spettinato e con le unghie lunghe.
E con senza maglietta, ricordiamoci.
Oh, beh.
Assolutamente senza maglietta.
Ringhia.
Più in forma che mai. Stiamo parlando di Jackman, bellissimo, il Wolverine più alto del cinema. Vabbè, perfetto nel ruolo, nonostante tutto.
Che scazzotta e vince contro tutti.
Esatto, ed è la sua prima apparizione.
Esatto. Quando Rogue lo affianca, per dire una parola, e Hugh Jackman ci dà dentro con il whisky, viene avvicinato da questi loschi figuri che hanno perso contro di lui. Hanno perso molto male. Insomma, vorrebbero una rivincita, ma Rogue gli salva la vita, perché mentre lo stanno attaccando le spalle, lui
tempo.
Si gira e e lima tutti quanti.
E si scopre che ha degli artigli retrattili,
esatto,
di metallo. E gli fanno sempre male, poverino cucciolino. E quindi, siccome è un mutante, si è scoperto che è un mutante, lo cacciano dal locale. E lui, sulla sua bellissimo camper, sì, con cui a cui è attaccata la carretta con la sua, esatto, immancabile moto, se ne va via verso i monti innevati.
Senza sapere che però in macchina con lui c'è anche la piccola Rogue nel cascione.
E si è nascosta.
Esatto, però lei antisgamo si fa notare.
Sì, ovviamente Logan prima le dice: oh, bogati.
Mette delle palle.
E ovviamente poi però non va così. Ci ripensa, perché lui in realtà è un tenerone, è un cucciolino, e quindi la fa salire di nuovo a bordo con lui. E iniziano a chiacchierare. Rogue ovviamente è molto una bella tipetta, ecco, insomma, parlano, si presentano in maniera più o meno gentile, e poi
fanno incidente.
Dovresti mettere la cintura.
Ragazzina, non mi servono consigli.
Fa un incidente, sì. Dopo che lei aveva detto di mettersi la cintura.
Ma non è un incidente casuale. No, ma è un agguato. Perché ci sono gli scagnozzi di qualcuno. Un uomo molto simpatico. Sembra un furbi tenuto male. Tratta di Sabertooth.
L'acerrimo nemico di Logan.
Un cane lupoide. Da marciapiede. Prende questo agguato che però va male. Perché? Perché arrivano quei due gran fighi di Halle Berry e non mi ricordo l'altro, che è Ciclope.
E Ciclope, sì. Tempesta e Ciclope. Tempesta che e Ciclope. Salvano la situazione. E quindi.
E li portano
nella, in un edificio misterioso.
Ah,
in un edificio misterioso.
Dove
Hugh Jackman a petto nudo viene toccato da questa infermiera. Per poi svegliarsi all'improvviso è impanicato
a girarsi
nella scuola
e sente le voci.
Esatto.
Jackman sente le voci che